riflessione che parte anche da questioni molto sensibili anche per gli storici del media, legati appunto alla rappresentatività anche didattica dell'immagine. Vorrei chiedere a Cristina Becchio, che del Dipartimento di Psicologia insegna qui da noi a Scienza della Comunicazione, Psicologia Generale della Comunicazione, se aveva qualche riflessione, qualche questione da porre legato a questo intervento.
No, faccia, poi intervengo io. Ho una domanda, se faccio, quindi faccia pure.
Allora, poi passiamo alle domande, ma parto da due riflessioni che la bellissima relazione del professor Picci mi ha suscitato. La prima riguarda proprio la potenza del cinema. Perché è così potente? Perché, come diceva il professor Picci, lo vedo e immediatamente comprendo. E non c'è più niente da aggiungere. Qualunque descrizione testuale, narrativa, non è altrettanto efficace. E il contributo che le neuroscienze cognitive, l'ambito di ricerca in cui io mi muovo, possono portare a questo, è una scoperta recente, la scoperta dei neuroni specchio, cioè la scoperta che ciò che osserviamo non si limita ad attivare il nostro sistema visivo, ma coinvolge in modo attivo nell'osservatore, attiva attivamente nell'osservatore una simulazione interna che ti porta a simulare in prima persona, a vivere in prima persona ciò che osservi. Quindi la rappresentazione filmica, soprattutto l'immagine dinamica, questo vale in parte anche per le fotografie, per gli stimoli statici, ma non nella stessa misura. Non lascia indifferente il nostro sistema motorio, il nostro sistema emotivo. Non è semplicemente un fenomeno visivo. Certo, coinvolge le aree visive, ma non si esaurisce lì. E a questo proposito, lo scopritore dei neuroni specchio, questi neuroni con proprietà così interessanti, ha introdotto una distinzione tra comprendere dall'esterno e comprendere dall'interno. E la rappresentazione filmica probabilmente consente una rappresentazione dall'interno, una rappresentazione embodied, vissuta attraverso il proprio corpo, che una descrizione semplicemente testuale non permette. E l'altra riflessione molto interessante, suscitata in particolare dalla visione di A Beautiful Mind, è che un aspetto che sembra contraddistinguere l'esperienza allucinatoria è quello di non condivisione. Qualche anno fa è stato pubblicato da un neuroscienziato cognitivo che è Chris Frith un libro molto bello che si intitola Making Up the Mind. Di mezzo c'è anche un gioco di parole. In italiano la traduzione che si è scelta è Inventare la mente. E in questo libro Frith descrive la percezione come un'allucinazione condivisa, che è una definizione evidentemente provocatoria, che da un lato vuole cogliere differenze e similitudini interessanti tra l'esperienza percettiva e l'allucinazione. E l'aspetto che sembra contraddistinguere l'allucinazione è proprio l'assenza di una condivisione. Manca l'aspetto di esperienza condivisa. Ok, le riflessioni sono esaurite. Forse possiamo sollecitare
Sì, c'era Peppino che
domande.
voleva fornire.
No, io ho solo un paio di osservazioni. La prima osservazione riguarda l'elemento narrativo, ovviamente, del cinema. Narrativo spettacolare, questa è la potenza del cinema, il doppio aspetto o triplo, fotografia, spettacolo, racconto. Allora mi chiedo, tra le caratteristiche che il professor Picci sottolinea come forza del cinema, per esempio rispetto alla fotografia, io credo ci sia la narratività, ci sia il fatto che non veniamo semplicemente portati di fronte a un soggetto che allucina, ma veniamo portati di fronte all'allucinazione che si svolge nel tempo. E che si svolge nel tempo si svolge sotto forma narrativa. Quindi la domanda banale è il racconto dell'allucinazione in altre forme espressive, dal romanzo al teatro, non contiene almeno una parte degli elementi di cui stiamo parlando? Io credo che nel romanzo ci sia, nella storia storia della letteratura ci siano casi di romanzi che parlano di allucinazione. Forse il dottor Jekyll è una grande allucinazione, potrebbe esserlo dopo l'assunzione di sostanze, ma più volte nella storia del romanzo abbiamo figure di questo genere. Quindi quanto è la componente narrativa, quanto è la componente fotografica? Questo è secondo me il problema. L'altro problema è che io credo che ci sia nel cinema non solo la storia della narrazione dell'allucinazione, ci siano almeno altri due casi, che sono l'ambiguità, il caso classico del dottor Caligari. Abbiamo assistito a un grande delirio oppure no? Quindi l'ambiguità, se ci sia o meno un'allucinazione in corso. E poi naturalmente l'invito allo spettatore a vivere un'esperienza allucinatoria. Ci sono film, Basquiat, ma quello che a me sembra particolarmente interessante è Il ritorno di Harry Collins di Peter Fonda, che è un film con un fortissimo uso di tecniche psichedeliche che fanno del film stesso una sorta di grande trip. Più che di grande allucinazione, di grande trip, ma naturalmente i confini tra trip e allucinazione sono sempre molto discutibili. Cioè, in sostanza, il cinema, oltre che raccontarci un'allucinazione, può anche invitarci a viverla, e forse è un aspetto che andrebbe sottolineato. Queste due sono le
cose.
Vuole raccogliere più domande?
Sì, normalmente raccogliamo più domande, proprio per avere il tempo di rispondere.
Prego.
Io sono Sara Rolando, sono una sociologa, mi occupo di alcol e altre addiction. Mi chiedevo se voi che avete lavorato appunto sulla filmografia, se avete osservato un cambiamento della rappresentazione della persona che ha le allucinazioni, nel senso che l'altro grande vantaggio che ha il cinema è quello di poter diminuire lo stigma, cioè rappresentare dei fenomeni particolarmente stigmatizzati e quindi influenzare anche la rappresentazione sociale di alcuni fenomeni. Per cui sarebbe interessante un lavoro di questo tipo, cioè capire quanto il cinema o, come diceva giustamente Rotoleva, i romanzi, insomma i mass media hanno contribuito a far conoscere questi fenomeni e a togliere lo stigma.
Ci sono altre domande? Altre questioni da porre? Osservazioni? Allora direi che possiamo lasciare la parola.
Sì. Allora, io credo che le prime due commenti viaggino assieme, soprattutto per quanto riguarda il secondo aspetto sollevato dal professor Rotoleva, cioè quando dice che il cinema, il film può essere anche un invito in qualche modo allo spettatore a vivere una esperienza allucinatoria, o per meglio dire a identificarsi in un'esperienza di questo genere. E allora appunto è chiaro che tutto il discorso sui neuroni aspetti, ho fatto appunto riferito da Cristina Becchio, assume pregnanza, cioè siamo in una situazione in cui si chiede appunto una rappresentazione dall'interno, che tradotto poi nel linguaggio psicologico è una identificazione sostanzialmente, no? Con quello che sto vedendo, con quello che mi colpisce, e l'identificazione comporta sempre una compartecipazione emotiva, che è quello che poi dà significato all'esperienza allucinatoria, perché l'esperienza allucinatoria di per sé, voglio dire, guardate che più o meno tutti abbiamo avuto esperienze simili allucinatorie, magari transitorie, criticate dalle forme febbrili al dormiveglia, alla illusione per cui con la coda dell'occhio vedo qualcosa che cade, magari dico Dio, qualcuno è precipitato, in realtà è una percezione distorta, eccetera. Il problema è vivere un'esperienza allucinatoria vera e propria, con quello che comporta una grossa pregnanza, ripeto, da un punto di vista emotivo-affettivo. Quindi L'esperienza della non condivisione da questo punto di vista sembrerebbe quasi in contraddizione, perché chiediamo di identificarci in qualcosa, in un'esperienza che non può essere condivisa, diventa problematico. Allora, io intendo l'identificazione soprattutto su certe situazioni come un tentativo di avvicinarsi il più possibile a quello che può essere l'intenzionalità comunicativa o la valenza simbolica del sintomo. Io appartengo a una scuola dove il sintomo psichiatrico non viene considerato come un qualcosa che necessariamente debba essere combattuto e debellato. Non mi sono mai sognato di affrontare un delirio dicendo l'obiettivo è far sparire il delirio dal soggetto, perché se parto dal presupposto che il delirio è la realtà del soggetto e miracolosamente riuscissi a fargli sparire il delirio, questo soggetto si ritrova senza realtà. E sono le situazioni in cui c'è il massimo rischio suicidario, tra l'altro, per i nostri pazienti. Quindi qualunque manifestazione psicopatologica, anche quella più abnorma, implica sempre un significato e sta a noi cercare di avvicinarsi il più possibile in quello che io chiamo proprio un percorso anche verso l'identificazione. L'elemento narrativo e l'elemento fotografico, direi che la straordinaria potenza evocativa, rappresentativa del film sta proprio nella capacità di unire, di amalgamare, di armonizzare entrambi questi aspetti. Certo che ci sono delle narrazioni letterarie che sono straordinarie, però sono meno immediate, richiedono quasi un percorso da parte del lettore, cioè non riescono a realizzare quell'impatto che, ripeto, un brano di 20 secondi riesce sostanzialmente a realizzare.
Solo un secondo su questo punto, William Blake. Faccio un esempio proprio. William Blake è un grandissimo poeta con tutta una cultura enorme, eccetera, che però scrive in modo sostanzialmente allucinatorio, sì, come modo di scrivere. Il fatto che sia più mediato, perché William Blake è un autore complesso, difficile, eccetera, è, da un lato sicuramente toglie questo elemento di immediatezza, dall'altro però invita il lettore a entrare dentro un percorso allucinatorio forse più profondamente condiviso.
Assolutamente d'accordo, ma lo vedo quasi come uno step successivo, cioè l'approfondimento, ecco, perché altrimenti è come se ci mancassero effettivamente le basi per poter entrare in questo discorso. D'accordo. L'ultimo aspetto, ciao Sara, ci conosciamo perché so che con la tua maestra da anni, che la professoressa Beccaria, ci occupiamo assieme di alcol, compresi fenomeni allucinatori correlati all'uso di alcol, la diminuzione dello stigma. Tu hai detto una parola che mi ha commosso, a un certo punto hai detto la scomparsa dello stigma, magari. Lo stigma, soprattutto in ambito psicopatologico, purtroppo continua a essere alimentato talvolta dai media, tant'è che si parla talvolta di stigma strutturale, quando sono soprattutto i quotidiani ad alimentare nell'immaginario collettivo questa concezione del paziente psichiatrico, della criminalizzazione dei pazienti psichiatrici o della psichiatrizzazione dei criminali. Se uno ha commesso un delitto efferato deve essere un fuori di melone, deve essere matto. No, la malattia mentale è un'altra cosa, non è l'eclisse della ragione che può colpire più o meno tutti, okay? Però hai perfettamente ragione, noi utilizziamo molto, abbiamo utilizzato anni fa, quando certa psichiatria credeva ancora anche nella valenza territoriale degli interventi e quindi dovevamo sensibilizzare i vicini di quartiere, di questi alloggi supportati che noi stavamo creando per dei pazienti psichiatrici, abbiamo utilizzato questo DVD proprio per cercare di far capire che cos'è la malattia mentale, che è qualcosa da capire prima ancora da temere, altrimenti rientriamo nella situazione purtroppo più stereotipata di un pregiudizio, cioè di un giudizio espresso prima della conoscenza. Però sicuramente è importante utilizzare questi, direi quasi per una divulgazione di massa, proprio per l'impatto che si diceva prima, per l'immediatezza che può avere.
Sarebbe interessante un'analisi dai primi film che hanno trattato le forme allucinatorie a quelli di oggi, come è cambiata la rappresentazione della persona che è affetta da questi disturbi. Cioè...
Sì, sicuramente. Poi sai, direi che oggi, tra l'altro, si avvalgono di consulenti straordinari, perché appunto oggi non ci sono quelle esasperazioni di comportamenti bizzarri che diventavano quasi
caricaturali,
ecco, sì, hai ragione da un certo punto di vista. Questa rappresentazione, da un punto di vista psicopatologico, io non entro nel merito della regia o di altri aspetti di A Beautiful Mind. Io ho avuto anche la fortuna di conoscere John Nash di persona, è molto molto valida e molto realistica. Molto realistica.
Bene, allora io a questo punto considererei chiusa questa discussione, che ringrazio Cristina per averla introdotta.